Oggi, 10 anni di primavera araba, Libia liberi i 18 pescatori. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The events of the Arab Spring really kicked off in Tunisia, but Egypt has been culturally the most influential.
Dopo più di 100 giorni sono stati liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo, detenuti in Libia dallo scorso settembre.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Ota!
Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, ma con me ci sono sempre Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Antonio Taglia, in regia Valeria Bernardi. Così come sempre lo stesso il numero da comporre per SMS e WhatsApp è il 349-238-6666. Domande e commenti. Siamo anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Oggi è il 17 dicembre e 10 anni fa, nel 2010, iniziava la primavera araba, iniziava da una cittadina nell'entroterra tunisino. Oggi finisce anche un incubo per i 18 marittimi di Mazara del Vallo. Vittoria della diplomazia, in questo secondo caso, sconfitta della storia nel primo, e parlo delle primavere arabe. Questi sono i due temi di quest'oggi. 349-238-6666, ma noi come al solito sfogliamo immediatamente i nostri dossier. Che non possono non aprirsi con la notizia della liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo che a leggere le ANSA, c'è un flash di un quarto d'ora fa circa, i due pescherecci hanno acceso i motori per prendere il largo e lasciare la Libia e raggiungere in 36-48 ore Mazara del Vallo. Erano passati 108 giorni di blocco. Ad affermarlo è l'armatore della Medinea, Marco Marrone. Nel frattempo, in questi stessi minuti, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio stanno tornando da Bengasi verso Roma. C'è stato un incontro col generale Haftar e altri membri del governo di Bengasi e la notizia della liberazione dei pescatori l'ha data proprio il ministro degli esteri Luigi Di Maio con un post su Facebook. Ha ringraziato l'AISE, l'intelligence esterna, tutto il corpo diplomatico e poi ha mandato un abbraccio alla comunità di Mazara del Vallo. Ha concluso dicendo: il governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia e ciò che io e il presidente Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar durante il colloquio a Bengasi. Naturalmente l'occhio è sempre sulle agenzie e sui grandi network internazionali. Se vi fossero aggiornamenti su questa che è la notizia del giorno, naturalmente ve ne daremo conto. Così come, però andiamo oltre Alpe, in territorio transalpino, la notizia del giorno è la positività del presidente francese Emmanuel Macron, che adesso va in isolamento per 7 giorni, continuerà a lavorare, a garantire le sue attività a distanza. Questo è quello che si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. Secondo l'Eliseo stesso, il presidente non avrebbe una forma grave di Covid. Il punto è che ieri Macron aveva ricevuto il premier portoghese Antonio Costa, che è in isolamento, e anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, che aveva avuto una colazione di lavoro col presidente francese lunedì. Poi si aggiunge anche Jean Castex, il primo ministro francese, con il quale, come immaginate, Emmanuel Macron lavora quotidianamente e a stretto contatto. Annullata la visita in Libano di Macron, che era prevista per il 22 dicembre, e staremo a vedere se il presidente francese se la caverà con questa forma lieve. Sempre in Francia, perché non se le sono cavata molto bene, benché due di loro in contumacia, i responsabili dell'attacco, della strage terrorista islamista, del gennaio 2015, Charlie Hebdo, ergastolo, pene dai 30 ai 4 anni, il maxi processo si è concluso così, era iniziato già a settembre. Mohamed Belloussine, mentore di Hamedi Coulibaly, che è il terrorista del supermercato di prodotti kosher, si è beccato l'ergastolo, ma in aula non c'era, molto probabilmente è morto in Siria, comunque era latitante. In Siria è introvabile anche Hayat Boumediene, la compagna di Coulibaly, che lo aiutò a organizzare l'attentato e poi fuggì proprio in territorio siriano prima della strage. Lei si è beccata 30 anni di reclusione. 30 anni anche al franco-turco Ali Riza Polat, il principale accusato, che era presente in aula per complicità con i terroristi. Farà ovviamente appello, ha detto il suo avvocato. Vi dicevo, questo importantissimo processo si è aperto con misure di sicurezza imponenti il 2 settembre, dopo che alla vigilia la redazione di Charlie Hebdo aveva ripubblicato le caricature di Maometto, che sarebbero state all'origine dell'azione terroristica che, lo ricordate, provocò 12 morti e 11 feriti. Intanto la società e la politica francese continua a interrogarsi dopo gli strali e la battaglia aperta da Emmanuel Macron contro un certo Islam. E restiamo nell'ambito dell'Unione Europea e soprattutto delle sue regole. L'Ungheria è venuta meno agli obblighi del diritto dell'Unione in materia di procedure di riconoscimento della protezione internazionale e del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una recente sentenza. La Corte ha di fatto accolto la parte essenziale del ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione proprio contro Budapest e ha stabilito che l'Ungheria ha praticamente reso impossibile ai richiedenti asilo presentare le domande di accoglienza, limitando drasticamente il numero delle persone che potevano entrare nelle zone di transito, quelle appunto deputate a raccogliere i richiedenti. Nessuno Stato europeo, avrebbe detto la Corte, può ritardare le richieste di asilo senza una giustificazione. In più, trattenere i richiedenti asilo nei campi della zona di transito è detenzione e l'Ungheria non ha mai adeguatamente giustificato la detenzione appunto delle persone in questi campi. E poi c'è una nota che è interessante, sempre da parte della Corte: la crisi migratoria del 2015, lo ricorderete, un milione di siriani che attraversarono la rotta balcanica e proprio, fra l'altro anche l'Ungheria, non giustifica la decisione dell'Ungheria di annullare le norme dell'Unione Europea. E poi ci spostiamo in Nigeria per quel dossier caldissimo dei 300 o 500, secondo i vari dati che arrivano, studenti ancora mancanti all'appello dopo che un commando armato a Kankara, stato di Katsina, nord-ovest della Nigeria, ne aveva rapiti appunto un numero imprecisato. È spuntato un video di Boko Haram che mostra gli studenti rapiti. Nel filmato i ragazzi implorano il governo nigeriano di non usare la forza ma negoziare col gruppo di Abubakar Shekau. Secondo Bulama Bucarti, analista del Tony Blair Institute, Shekau sta chiaramente riproducendo quello che è stato il modello di propaganda delle ragazze di Chibok. L'obiettivo di Boko Haram sostanzialmente è ottenere un riscatto e liberare i suoi membri detenuti ancora nelle prigioni nigeriane. E poi in Cina, anzi forse dovrei dire nello spazio, perché oggi il veicolo spaziale cinese che trasportava campioni di roccia dalla Luna è rientrato sulla Terra. La capsula che trasporta i campioni raccolti dalla sonda spaziale Chang'e 5, che prende il nome dalla una mitica dea cinese della Luna, appunto, è atterrata nella regione della Mongolia interna, nella Cina settentrionale. Missione compiuta, la Cina, come ricordavamo nelle scorse puntate, è a questo punto il terzo paese, dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, a portare a termine una spedizione di questo tipo e ci dà anche in maniera molto plastica, molto evidente, quella che sta diventando la nuova corsa allo spazio. A tutti gli effetti, Pechino cerca di mettersi al passo con Washington e Mosca dopo che per decenni ha speso miliardi nel proprio programma spaziale che inizia evidentemente a dare i suoi frutti. Ma non si ferma qua Pechino, tra pochissimo, si parla sempre di anni evidentemente, il lancio in orbita di una stazione spaziale con equipaggio entro il 2022, una spedizione con esseri umani sulla Luna entro il 2030. E poi si aggiunge un tassello sul caso Regeni, perché lo avete sentito ieri, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha lanciato un chiaro messaggio, anche se in realtà non è stato recepito da quanto dice Bruxelles, quantomeno diciamo un'intenzione di messaggio. L'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea e sul tema dei diritti umani non è concesso fare passi indietro. È opportuno che ad esprimersi chiaramente su questo tema siano anche i nostri partner europei attraverso azioni mirate. Così ha parlato Luigi Di Maio nella riunione a Palazzo Chigi proprio sul caso Regeni. Sostanzialmente Di Maio e la Farnesina chiedono ai paesi membri dell'Unione Europea di prendere posizione con azioni mirate. Una riflessione che è del tuo personale, quindi prendetela come opinione, prendetela e buttatela via. Ho l'impressione, la nettissima sensazione, che su un caso così scottante, in qualche modo questo cercare la sponda a Bruxelles europea tendi un po' a deresponsabilizzare lo Stato italiano, invece su una questione che è sì europea, è sì universale, parliamo di diritti umani, ma è in primis riguardante un cittadino italiano. E non vorremmo, e penso che in tanti di voi si accoderanno, che questo scaricabarile europeo in qualche modo andasse a esautorare un po' quelle che sono responsabilità e funzioni anche future del nostro Stato, del governo italiano, rispetto al caso Regeni. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti, notizie, spunti che arrivano dai quattro angoli del globo. Prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano per voi, 349-238-6666. Adesso però andiamo in Libia. Marzo 2011, la lunga lingua d'asfalto che corre sulla strada da Bengasi ad Ashdabia, l'enorme area dei terminal petroliferi. Da metà febbraio le piazze dell'est sono insorte. Era quasi 10 anni fa, io e tanti giornalisti internazionali eravamo lì a raccontare quella rivoluzione, quella libica. C'erano bande di ragazzi, ma anche uomini adulti, disertori dell'esercito di Gheddafi, giovani e non giovani, gente che non aveva mai imbracciato un fucile. A uno di questi, un ricercatore di economia dell'Università di Bengasi, ricordo solo il nome, Mohammed, devo la vita, perché quella K-47 non l'aveva sì mai maneggiato, ma quando è stato il momento è stato davvero bravo.
I would like to inform you about this camp. Our revolution started on the 17th or even earlier than the 17th, on the 15th of February. It was a peaceful revolution.
Libia Harra urlavano e quei cori di giubolo mi avevano un po' appannato. Io, semplice cronista che tentava con fatica di registrare ciò che accadeva. Libia Harra, Libia libera. Quando nella loro corsa i ribelli hanno conquistato Ashdabia, Sirte e Tripoli sembravano più vicine. I ribelli ce la stavano facendo, pronti a combattere fino alla fine.
We are here. We are here.
You don't escape to Egypt.
No, we are here to fight until we die. Until we die or he leave. Thank you.
Ma poi? In quei concitati momenti, ve lo devo confessare, ho invidiato lo storico, quello che aspetta magari qualche anno, addirittura decenni, che i fatti si sedimentino, che il fumo si depositi, che la polvere della propaganda voli via e lasci spazio solo alla nuda e cruda verità. Ecco, oggi, 10 anni dopo quell'inizio drammatico, che cosa resta? Qual è l'eredità dei più tumultuosi eventi degli ultimi decenni? Io non ho la risposta. Però, fermi tutti, rivolgiamo il nastro. Era il 17 dicembre del 2010 e Mohamed Bouazizi, venditore ambulante di 26 anni, si dava fuoco di fronte alla prefettura di Sidi Bouzid. Oggi una via di quella città dell'entroterra della Tunisia porta proprio il suo nome. Quella città è il simbolo, ma è stata anche la scintilla che per prima ha dato inizio all'ondata di rivoluzioni conosciute con il nome di Primavere Arabe. A Sidi Bouzid, come in altre città della Tunisia, i cittadini tunisini sono tornati in piazza, sono tornati, guarda caso, per le stesse motivazioni di 10 anni fa. Più lavoro, meno disuguaglianze. Buona giornata e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Marina Calculli, insegna relazioni internazionali all'Università di Leiden in Olanda. Calculli, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Allora, proviamo a 10 anni di distanza, anche se, come dicevo, allo storico servono molti, molti più anni probabilmente, a tratteggiare un bilancio. Si ricorda le parole di Gheddafi? Diceva sostanzialmente: quando morirò io e senza di me ci sarà il caos. E così è stato, è d'accordo?
Ma così è stato, ma non perché in realtà Gheddafi la vedeva lunga, ma perché aveva preparato una situazione, aveva manipolato le istituzioni dello Stato, aveva costruito uno Stato fantoccio che era in realtà uno Stato personalistico, che era fatto a sua misura o a misura della sua famiglia e del suo circolo ristretto del potere, per cui le sue parole erano in realtà una self-fulfilling prophecy, no? Come direbbero gli inglesi, una profezia che si autoavvera nel momento in cui le istituzioni dello Stato sono fatte in modo da non reggere un cambio di regime, ma sono fatte più che altro per essere funzionali al regime è ovvio che dopo la caduta del regime c'è il caos, perché non c'è uno Stato sufficientemente pronto e solido e autonomo dalle figure politiche per poter reggere l'onda d'urto di un crollo così importante, appunto come la figura di Gheddafi, che aveva dominato ovviamente la Libia moderna.
Sì. State ascoltando la voce di Marina Calculli, attenta osservatrice di tutte le dinamiche riguardanti il Medio Oriente allargato. Perché Medio Oriente allargato? Perché se la scintilla esattamente 10 anni fa scoccò in Tunisia e diede vita alla rivoluzione di Gelsomini, poi ben presto quell'ondata si spostò a est, coinvolse l'Egitto, coinvolse la Libia stessa, il Marocco la schivò con delle concessioni da parte del re Mohammed VI, però poi in Siria, in Yemen, in Bahrain gli esiti furono molto molto più funesti e violenti. Più in generale, Marina Calculli, sembra che in alcuni paesi alcune tendenze estremiste, islamiste, siano state tenute a freno solo dai regimi autoritari. Penso a Bashar al-Assad, penso a Gheddafi, penso allo stesso Hosni Mubarak. Ma non è che siamo di fronte a una scelta, francamente, non piacevole, tra autoritarismo e islamismo politico?
Allora, dobbiamo capire innanzitutto perché l'islamismo è così forte in Medio Oriente assieme a questi regimi autoritari dal punto di vista storico, e perché questa è, come spesso questa dicotomia viene utilizzata anche in maniera un po' retorica, le due cose vanno distinte. È vero che gli islamisti sono stati sempre molto forti perché hanno rappresentato sono stati degli attori fondamentali dalla caduta dell'impero ottomano alla trasformazione del Medio Oriente in un sistema interstatale, per essere poi anche integrati all'interno degli stati appunto contemporanei. Contemporaneamente però gli islamisti sono stati utilizzati a uso e consumo tanto dai regimi autoritari quanto dalle potenze esterne, che molto spesso hanno utilizzato gli islamisti nella storia proprio per combattere, per annichilire, direi, per eliminare dalla scena politica tutti quei movimenti che liberali o socialisti o anche i partiti comunisti, che spesso si sono affacciati soprattutto durante la guerra fredda, hanno cercato di inserirsi in questo gioco tra i regimi più tradizionali o quelli che si stavano già trasformando in regimi autoritari tra gli anni 60 e gli anni 70 e gli islamisti. Nel periodo della guerra fredda l'autoritarismo, soprattutto dal punto di vista occidentale, questo è bene dirlo, è bene anche fare un po' di critica della politica estera nei confronti del Medio Oriente, ecco, l'autoritarismo è sembrato appunto soprattutto appunto agli stati occidentali la più facile, più controllabile macchina politica per dominare dall'esterno questa regione. A volte ci sono stati utilizzati anche gli islamisti. Ricordo soltanto una cosa: quando parliamo di questa dicotomia oggi, in particolare nella contemporaneità, facciamo molta confusione. Prima di tutto ci sono dei regimi islamisti, come per esempio l'Arabia Saudita, le monarchie del Golfo, con cui non abbiamo alcun problema. E invece invece molto spesso questa dicotomia viene utilizzata quando si tratta di sostenere, di dare una legittimazione esterna a regimi autoritari che non hanno in realtà più nessuna legittimità politica dall'interno e che cercano di legittimarsi all'esterno proprio proponendosi come campioni della lotta al terrorismo o all'islamismo. Penso tra tutti al regime egiziano di al-Sisi, e penso che in questi giorni stiamo vedendo molto chiaramente come l'Europa è molto pronta a sostenere un regime che reprime le libertà pur di mantenere in nome, direi, della sicurezza, la sicurezza che però spesso diventa una sorta di schermo retorico e di facciata per gestire equilibri geopolitici internazionali.
E forse la diplomazia con la D minuscola, se posso sintetizzare, aggiungere un piccolo tassello polemico, ma me ne assumo ogni responsabilità. State ascoltando la voce di Marina Calculli, Università di Leiden, esperta di relazioni internazionali. In parte ha già risposto un po' delle tante domande degli ascoltatori che arrivano al 349-238-6666. Qualcuno chiedeva appunto delle responsabilità occidentali, qualcuno ironizza sul termine primavera araba, addirittura lo chiama un nero inverno islamista, e poi qualcuno torna sulla vicenda dei 18 marittimi di Mazara del Vallo, ma ci torneremo più tardi, perché fra l'altro c'è un aggiornamento dal punto di vista strettamente giudiziario, ve lo darò naturalmente tra pochissimo. L'ultima domanda al volo per Marina Calculli, prima di lasciarla al suo lavoro. È difficile fare classifiche, evidentemente, può risultare un po' stucchevole, ma qual è il paese coinvolto dalle primavere arabe che in qualche modo ne è uscito meglio? Non dico con minori scossoni, ma che è riuscito in qualche modo a contenere e a dare voce a quelle istanze della popolazione, no? Di cambiamento, di voglia di democrazia, ma soprattutto anche di minore divario economico. È stata una delle molle più formidabili, forse.
Ma è veramente molto difficile da fare un bilancio di questo genere, perché ecco, negli ultimi 10 anni, soprattutto nella fase immediatamente successiva al 2011, quando si era effettivamente aperta una transizione politica che poi è stata spesso chiusa immediatamente da nuovi autoritarismi oppure dal vecchio regime con un volto nuovo, la Tunisia è sempre emersa come il paese che meglio aveva saputo gestire la transizione, avviando un processo genuino di democratizzazione del paese. Ma il problema è che la Tunisia si è trovata probabilmente incastrata in una serie di dinamiche che non sono soltanto domestiche, ma sono in realtà strutturali. Come fa una democrazia così fragile a sostenere il peso della democratizzazione in un mondo che in realtà sta pian piano andando contro la democrazia? Persino nelle democrazie più solide noi stiamo osservando un processo di, passatemi il termine, illiberalizzazione delle democrazie. Questo è dovuto soprattutto ai fattori socio-economici, che ovviamente in un'economia fragile, in un sistema politico democratico appena nato, sono ancora più difficili da gestire. E l'ineguaglianza profonda, la disoccupazione cronica, il vero problema di tutto il mondo arabo che sicuramente continua a coinvolgere la democrazia, per cui la libertà politica conquistata a fatica in realtà non è una vera libertà, perché non c'è dignità, non c'è una emancipazione economica che permette davvero ai cittadini tunisini di poter accedere e fruire di quei diritti civili che magari sono riusciti anche a conquistarsi a fatica. Però, come dicevo, questo non è un problema solo della Tunisia, ma è un problema purtroppo strutturale che impedisce quindi alla Tunisia di realizzare la sua transizione completamente.
E comunque oggi, suo malgrado, la Tunisia è al centro di questi 10 anni. Peraltro a Sidi Bouzid in questo momento ci sono anche una serie di celebrazioni. Ci torneremo con un capitolo all'ultima pagina del suo luogo, tutto sulla Tunisia. Intanto grazie mille a Marina Calculli, docente di relazioni internazionali, Università di Leiden in Olanda. Buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Come può sostenere che la liberazione dei pescatori è un successo diplomatico? Mi chiede un ascoltatore. Sono passati 108 giorni, Conte e Di Maio sono andati a fare passerella per prendere i meriti vergognosi, così Carlo da Cremona, che evidentemente esprime un giudizio impietoso. E poi ci sono una serie di messaggi che tentano di fare il bilancio anche proprio sulla cosiddetta primavera araba. Qualcuno ironizza anche sul viaggio di Conte e Di Maio, ma sono particolarmente irriverenti, poco politically correct, quindi abbiate pazienza, questi non posso leggerli. 16:26, tra pochissimo naturalmente volteremo pagina e proveremo a fare il punto, un difficilissimo bilancio su quello che sono stati 10 anni di primavera araba. Fra l'altro, ve l'anticipo, avremo anche esperti che arrivano da altri paesi. Però forse è utile fare un altro passo indietro, provare a ricapitolare il tema di quest'oggi. Ci hanno pensato, al solito, in 90 secondi, Valeria Bernardi e Valentina Ternullo.
Sarà la prima rivoluzione araba del XXI secolo? O verrà soffocata brutalmente sul nascere? Grazie a quanto accaduto in Tunisia, tutto il mondo arabo è in tensione riguardo a come si diffonderanno i sentimenti rivoluzionari. Mubarak è stato destituito. La rivoluzione dei 18 giorni ha superato le aspettative.
Really? Can a Difficilmente un colpo di Stato ha suscitato un tale entusiasmo come quello che si sente stanotte nelle strade del Cairo.
La rivoluzione libica del 2011 aveva un obiettivo:
removing Colonel Gheddafi from power.
La caduta di Gheddafi.
Today concludes that revolution.
Oggi quella rivoluzione si conclude. I libici sono increduli. Molti di loro dicono: non può essere vero. È un sogno che si realizza.
But is war-torn Libya really a better place now without its brutal dictator Colonel Gheddafi?
Ma la Libia è davvero un posto migliore oggi senza il suo brutale dittatore Muammar Gheddafi?
E questa è una puntata bifronte qui nel Sun Luogo Lontano, ascoltatrici e ascoltatori. Un po' dobbiamo gettare l'occhio alla strettissima attualità, la vicenda dei pescatori, dei 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati. Un po' proviamo, in maniera forse arrogante, a provare a fare un bilancio di questi 10 anni di primavera arabe. Il racconto è iniziato con un tocco, forse se volete personalistico, però ho ben chiara nella memoria quei momenti, quelle lunghe settimane passate in Libia, appunto poco meno di 10 anni fa, e come tutto fosse molto parziale, fosse così difficile reperire informazioni, provare a avere lo sguardo lungo, cercare di capire realmente cosa stesse accadendo. Ecco, a distanza di 10 anni forse qualche punto fermo lo possiamo mettere. Erma bifronte, dicevo, quest'oggi Nessun Luogo è Lontano. Allora volgiamo lo sguardo a quello che succede in Libia adesso, soprattutto Bengasi, ma in particolare anche Roma, perché sulla vicenda dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, leggo l'Ansa con voi, da tempo a Roma è aperto un fascicolo di indagine. Il procedimento è stato avviato come modello 45, ossia senza ipotesi di reato o di indagati. I due equipaggi, lo ricorderete, erano stati fermati dalle milizie di Haftar all'inizio di settembre, 80 miglia dalla costa, 108 giorni di prigionia, e adesso finalmente non vedo ancora agenzie su Se i motori, oltre che essere partiti e scaldati, diciamo il timone faccia rotta verso nord. Naturalmente ve ne darò conto immediatamente. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire le borse, come stanno andando, e poi vi preannuncio che avremo anche una voce tunisina, perché da lì tutto è partito esattamente 10 anni fa.
Nessun luogo è lontano.
A 10 anni dall'inizio delle cosiddette primavere arabe e a pochi minuti, poche ore dalla notizia della liberazione dei 18 marittimi di Mazara del Vallo. Molti ascoltatori si commentano fra di loro, ma non vorrei aprire qui una pagina di polemica e di politica tutta italiana, non è questo il luogo. Deputato, qualcuno scrive: se non li liberavano era tutta colpa loro, adesso che li hanno liberati non possono fare la passerella. Passiamo oltre, ma nel senso buono. Nel senso che non è questo il programma, appunto, deputato a colorare, a connotare, a dare la pagella alla politica italiana. Mentre forse è interessante, altrettanto interessante, capire cosa è rimasto di quell'eredità di quei 10 anni. Vi faccio sentire intanto la voce di Zahra Langhi, è un'attivista e la cofondatrice del Libyan Women's Platform for Peace. Ha partecipato al movimento Giorni della Rabbia, che ha contribuito a rovesciare il dittatore Gheddafi. Ora sta prendendo parte al forum per il dialogo politico in Libia. A lei abbiamo chiesto un bilancio, ma soprattutto abbiamo chiesto se abbiamo guardato alle primavere arabe con occhi troppo occidentali. Non è che abbiamo peccato di orientalismo, sentite.
There are conflicting narratives on the uprisings in the region.
Esistono narrative contrastanti rispetto alle rivolte che hanno caratterizzato la regione a partire dal 2011, racconta Zahra Langhi. Credo che il problema principale sia il tentativo da parte dell'Occidente di imporre una narrativa propria su questo processo. Il monopolio della visione sulle cosiddette primavere arabe avviene discreditando le altre narrative locali. Non importa quanto gli esperti e gli analisti occidentali credono di supportare e difendere la visione della popolazione araba, il problema è che la loro visione riproduce dinamiche di dominazione e di monopolio nella produzione di conoscenza. Questo avviene attraverso la negazione del punto di vista di coloro che abitano la regione. Queste dinamiche, continua l'attivista e ricercatrice, affondano le proprie radici nel sistema coloniale e fanno in modo che solo la visione occidentale venga percepita come l'unica verità. Buongiorno e benvenuta nel Sul Luogo Lontano anche a Silvia Colombo, responsabile di ricerca, programma Mediterraneo e Medio Oriente, IAI, Istituto Affari Internazionali. Colombo, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto le chiederei un commento su questo aspetto. Stiamo peccando di orientalismo, siamo rapiti dall'altro, magari con un pizzico di fascino, di esotismo, e non mettiamo gli occhiali giusti nel raccontare quello che sta accadendo nel mondo arabo.
Sicuramente fin dal 2011, ma anche prima, ci siamo fatti, diciamo così, incantare da certe situazioni che cozzavano un po' con la nostra visione del mondo arabo. Prima del 2011, appunto, una visione di un mondo arabo fermo, immobile, in cui la società non era in grado di esprimere un proprio punto di vista, e poi dopo il 2011, trasportati da questo entusiasmo per un senso di rinnovata democratizzazione, la riscoperta di valori comuni, ci ha portato appunto sicuramente a non guardare a questi processi come qualcosa di più storicamente fondato, e sicuramente sì. Le parole dell'attivista ci riportano alla necessità di interpretare anche quest'ultimo decennio alla luce della storia passata.
Sì, e magari provando appunto a, come dire, la dico brutta, insomma, mettersi nei panni appunto di chi vive quella stessa difficoltà che raccontavo a inizio puntata, quello spaesamento anche culturale, nonché linguistico. Il mio stentatissimo arabo ovviamente non poteva nulla in Libia. Torniamo però a una delle cause principali, che sono state la scintilla, il motore di questa primavera araba. Si parla soprattutto di cause socio-economiche, non voglio tirare in ballo altre teorie, se volete ancora più articolate, penso a Brahma Cellani, che dice: guardate che è stata la scarsità di acqua nel Maghreb a dare vita alla scarsità di generi alimentari, l'innalzamento del prezzo del pane, eccetera. Sicuramente divario sociale ed economico è stata una molla. Ecco, ma quelle condizioni, Silvia Colombo, lo ricordo, responsabile programma Mediterraneo e Medio Oriente di IAI, ci sono ancora?
Sì, allora ci sono, diciamo che questi 10 anni non hanno lasciato spazio a trovare delle soluzioni a questi problemi, perché sono problemi strutturali per la maggior parte dei paesi arabi che si sono visti investiti da questo processo di cambiamento, che affondano le proprie radici appunto nei decenni passati. Si parlava appunto del prezzo del petrolio, dell'acqua, il prezzo dei beni primari, sicuramente già dagli anni 90 questi paesi avevano subito delle situazioni di aumento dei prezzi, di aumento della povertà, soprattutto per alcune fasce della popolazione, come risultato delle stesse misure di privatizzazione, di liberalizzazione che erano state proposte e in un certo senso imposte dagli occidentali, ovvero dalle organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, proprio per rispondere ad alcuni problemi socio-economici strutturali. Quindi un insieme di ricette sbagliate che hanno fatto poi aggravare la situazione e l'hanno fatto esplodere. E in questi 10 anni, come dicevo, non si è trovato il tempo, non c'è stata la volontà politica per una serie di questioni anche congiunturali di occuparsi di delle questioni socio-economiche. Ci si è buttati, se posso così usare questa espressione, nella questione istituzionale, nella trasformazione politica, chi ha scritto la Costituzione, chi è rimasto invischiato in conflitti, vedi i due casi contrapposti appunto della Tunisia e della Libia. Sì. E quindi di conseguenza le questioni socio-economiche sono rimaste ai margini e sono riesplose in maniera intermittente. Ricordiamo la Tunisia, le politiche di austerità che sono state introdotte, le misure di austerità che sono state introdotte nel corso degli anni hanno portato allo sfogo di frustrazioni e di malessere e malcontento già negli ultimi 5 anni, quindi dopo che la transizione istituzionale o comunque l'avvio della democratizzazione sembrava ormai un passo compiuto e consolidato. Dato. Quindi non bisogna abbassare la guardia su queste, tematiche, e anche qui ascoltando di più le persone, insomma le popolazioni, i cittadini di questi paesi, cercare di interpretare i loro bisogni alla luce della realtà contingente.
Non c'è dubbio, e forse approcciarsi magari con meno arroganza occidentale a questi temi, e sicuramente abbracciare la complessità, perché quello che è accaduto dal 2011 in poi è stato uno degli eventi epocali degli ultimi decenni, un vero e proprio sconvolgimento del mondo così come lo conoscevamo e l'avevamo conosciuto per decenni. Uno degli ascoltatori, lo leggo perché è interessante, quantomeno diciamo quel velato livore che aggiunge, credo verso la categoria a cui appartengo, che fa della complessità sostanzialmente carta straccia. Sono i giornalisti che hanno fatto passare le solite lotte tribali per qualcosa di più. Il problema vero è che ci mangiate in troppi con il bla bla mediatico. Se lei con bla bla mediatico, gentile ascoltatore, intende armarsi di scarponi e zaino e andare nei posti e cercare di raccontare eventi epocali agli analisti, agli studiosi, studiare lingue straniere, analizzare le grandi dinamiche economiche che portano a eventi epocali, allora sì, forse è vero, ci mangiamo in troppi. Ma veniamo alle cose serie. Siamo con Silvia Colombo, che è responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente dell'Istituto Affari Internazionali. Andiamo in Tunisia. Le faccio sentire, Colombo, la voce di Mouldi Lamar, docente di sociologia all'Università di Tunisi, insegna anche al Doha Institute for Graduate Studies. A lui abbiamo chiesto, molto semplicemente, in cosa è cambiata la società tunisina dopo 10 anni, anzi a distanza di 10 anni, da quella rivoluzione dei gelsomini. Sentite.
Se per semplificare le cose cominciamo a valutare in termini di cosa è stato positivo e cosa è stato negativo, abbiamo una presenza di entrambi gli elementi. Sul lato negativo, evidentemente, abbiamo prima di tutto la crisi economica, ma ogni rivoluzione ha attraversato una crisi economica, anche se di quella tunisina non riusciamo ancora a vedere la fine. Il secondo aspetto è chiaramente l'indebolimento dei controlli sulla minaccia del terrorismo e sui passaggi illegali attraverso il territorio tunisino. Inoltre abbiamo delle conseguenze sulle strategie del paese, che non sono ancora chiare. E mi spingerei anche a parlare delle ripercussioni sulle strategie di coloro che hanno perso il potere dopo la rivoluzione, che vorrebbero riconquistarlo e che mettono i bastoni tra le ruote alla democrazia tunisina. Tutti questi sono aspetti negativi, ma sul versante positivo, ovviamente, prima di tutto c'è la libertà politica, il passaggio da uno stato dispotico e dittatoriale a una democrazia, con tutto quello che ne consegue in termini di sviluppo. Si tratta di una novità, il cui impatto sul piano della quantità non possiamo valutare nell'immediato, ma che sul piano qualitativo ha effetti molto importanti.
Ecco, chiederei un commento in questo senso a Silvia Colombo di IAI. Ogni tanto rimpiange di non fare il fatto di non fare la storica? Sarebbe tutto più facile, forse.
La storia ci offre sicuramente, quindi è uno strumento fondamentale per il nostro lavoro. Però appunto, diciamo, a differenza degli storici, se così posso dire, che lavorano veramente su, come dire, su una prospettiva di studio, di approfondimento di qualcosa che non c'è più, che comunque ha collegamenti col presente, vogliamo noi cercare di fare un passo in avanti. Un passo in avanti vuol dire interpretare in realtà la complessità e le sfide presenti alla luce della storia, ma proiettandosi verso il futuro. E il caso tunisino, secondo me, che è già citato appunto dal professore, è importantissimo, perché le complessità della transizione in corso, che sarà sicuramente un processo non decennale ma ancora più lungo, sono sotto gli occhi di tutti. Però non si può sminuire i grossi progressi, gli importanti progressi, passi avanti fatti in questi anni. Le forze, diciamo, che cercano di riportare tutto al punto zero del 2011 sono potenti, sia all'interno del paese, sia all'esterno, con un certo revisionismo storico, anche in questo senso, di una storia recente, cioè di questi ultimi 10 anni. Ma non è possibile negare che appunto i passaggi epocali, e non si torna indietro per la Tunisia, per la libertà conquistata, per il vento di cambiamento che comunque i giovani hanno sentito soffiare, e di conseguenza le nostre anche i nostri punti di vista, i nostri anche strategie strategie da parte dei cosiddetti politici occidentali che si interfacciano con questa regione devono appunto tener conto di questa di questo non voler guardare troppo all'indietro senza avere ben chiaro dove vogliamo arrivare nel futuro.
E questo non c'è dubbio, è la lungimiranza a volte nella politica, nella grande politica estera è fondamentale, a volte manca. Grazie mille Silvia Colombo, responsabile del programma Medio Oriente e Mediterraneo di IAI, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Tanti messaggi al 349-238-6666. Lasciamo le strade della primavera araba, andiamo a sentire come se la cava chi è in macchina adesso, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
E quindi è barra dritta, gentili ascoltatrici e ascoltatori, perché è arrivata la notizia adesso dell'autorizzazione a salpare, arrivata ai due pescherecci sequestrati dalle milizie libiche, è arrivata l'autorizzazione da parte delle autorità locali, e quindi insomma i 18 marittimi, ciascuno per i propri ruoli, si stanno mettendo al timone, insomma, a fare quello che deve per queste 36-40 ore di viaggio che li separano da Mazara del Vallo. Questo è l'aggiornamento. 349-238-6666, c'è qualcuno riguardo invece ai 10 anni dopo la primavera araba. Le democrazie occidentali, scrive questo ascoltatore, non sono sicuramente perfette, ma quelle a stampo islamico sono dittature vere e proprie, anche se a volte camuffate. Forse bisognerebbe rivedere il concetto di democrazia esulando da una visione occidentale o meno. E sostanzialmente è un invito a un approccio molto molto laico. Non ha un approccio laico, ma è stata, come dire, in prima linea anche nella rivoluzione libica Zahra Langhi, attivista cofondatrice del Libyan Women's Platform for Peace, che è interessante perché sottolinea quello che è il ruolo delle donne non soltanto nella primavera araba. Vi faccio sentire la sua voce.
I do believe that the 2011 uprising was an important moment in the history of Lebanese women and the women of the entire region.
Le rivolte che hanno caratterizzato il 2011, ci dice l'attivista libica, sono state un momento importante per la storia delle donne libiche e dell'intera regione. Quel momento è stato l'inizio di un processo di empowerment irreversibile. Quello che abbiamo però successivamente sperimentato è stata una sistematica esclusione e una violenza politica contro le donne nel tentativo di mettere a tacere la loro voce. Lungo questo 10 anni abbiamo perso care amiche attiviste che si erano impegnate in favore dei diritti delle donne e della democrazia. Ciò nonostante, questo processo di rafforzamento così irreversibile continua su diversi livelli. Non è solo politico, ma è sociale, persino esistenziale, e questo è importante. Le donne non potranno mai tornare alla condizione precedente alle rivolte del 2011. Il futuro di questa regione lo vedo tinto dei colori dell'agenda politica del femminismo e della decolonizzazione. La voce di Zahra Langhi, attivista libico, ve l'avevo pronunciato qui a Nessun Luogo Lontano. Cerchiamo sempre di far sentire le voci dei protagonisti, e in questo caso attivista libico, ricercatore, accademico tunisino. E poi con i nostri ospiti proviamo a mettere il grand'angolo per capire dove stanno andando questi 10 anni di primavere arabe. Poi ci sono i costi. Secondo una stima delle Nazioni Unite, l'unica che tiene conto di moltissimi fattori, i primi 5 anni di primavere arabe 2011-2015 sono costati all'intera regione 614 miliardi di dollari in crescita economica perduta. La perdita, pensale, equivalrebbe al 5% del PIL dell'intera area. Però questa stima non tiene conto né dei 5 anni successivi, né delle perdite subite soprattutto dalla Siria, perché i 10 anni di guerra civile siriana sono costati 388 miliardi di dollari di danni e un numero di vittime tra le 380.000 e le 593.000. Tanti messaggi al 349-238-6666, ma io vi faccio sentire ancora la voce di Muldi Lamar, insegna sociologia all'Università di Tunisi e all'Institute for Graduate Studies di Doha. Ci sono altri paesi, oltre alla Tunisia, che hanno vissuto la primavera araba, e in questi paesi la situazione è drammaticamente peggiorata. Pensiamo alla guerra civile in Siria o in Yemen, la repressione in Bahrain. Cos'ha la società tunisina di diverso da questi altri paesi? Sentite il professore.
Sì, penso che stiate alludendo alla Libia, alla Siria e allo Yemen e in qualche misura, con tutte le differenze del caso, all'Iraq. Analizziamo lo scenario. Abbiamo due paesi vicini, la Tunisia e l'Algeria, nei quali la situazione è differente. Le cose sono andate in maniera diversa. Ora, la questione è che la Tunisia è un paese relativamente omogeneo. E questa omogeneità non è qualcosa di metafisico, è qualcosa che è scritto nella storia dello Stato tunisino. Lo Stato tunisino controlla un suo proprio territorio fin dal XVIII secolo e questo Stato ha abbattuto le antiche linee di separazione tra le diverse etnie. Quindi ciò ha creato un processo di emancipazione, se vogliamo. Invece di sentirsi parte di una tribù, di un'etnia o di una regione, in Tunisia le persone si sentono parte di un partito politico o di un'associazione, di un gruppo, eccetera. La possibilità di frammentare la Tunisia in segmenti etnici, a differenza di quanto avvenuto altrove, era molto scarsa fin dall'inizio. Guardiamo per esempio alla Libia. È un paese nel quale Gheddafi aveva completamente annullato la società civile. Non c'erano partiti politici, nessuna costituzione, nessun associazionismo, niente di tutto questo. Quindi, quando Gheddafi è caduto, il paese è precipitato nel vuoto e ogni cittadino si è ritirato nella sua sfera di appartenenza.
La voce di Moldi Lamar, sociologo, Università di Tunisi, è a Doha. A questo punto proviamo a tirare le somme, siamo quasi in chiusura. Lo facciamo ancora con la voce, di Zahra Langhi, attivista libica. Dopo 10 anni, qual è l'eredità delle primavere arabe? Sentite.
The legacy of the Arab Spring is tied with the failure of post-colonial states and the need.
L'eredità delle primavere arabe è il fallimento degli stati postcoloniali, l'esigenza di stabilire nuovi contratti sociali che si fondino sui pilastri dell'inclusività, della giustizia, del rispetto delle diversità. C'è l'esigenza di ridefinire il ruolo dello Stato e di ricostruire il rapporto di fiducia tra Stato e cittadini. Questo deve essere fatto affrontando il tema dell'identità nazionale in un modo diverso. Dobbiamo creare narrative inclusive che eliminino il settarismo. Non credo quindi che le primavere arabe siano un capitolo chiuso, ma piuttosto una nuova era in evoluzione. Ci saranno avanzamenti e battute d'arresto, ma alla fine del tunnel ci aspetta un nuovo mondo, migliore per tutti. E questo è l'augurio di Zahra Langhi, attivista libica, cofondatrice del Libyan Women Platform for Peace. È un augurio, il nostro ovviamente, di aggiungere tasselli di conoscenza, volgere lo sguardo al di fuori dei confini italiani ogni giorno in modo da avere un'opinione, perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo torniamo domani a raccontare. Naturalmente ringraziando voi tutti per essere stati all'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.